Buon Kiwi.
Buon Kiwi.
Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1. Oggi tocca a me parlare di un titolo che ho scelto totalmente a caso, sia per guardarlo sia per questa fantastica registrazione improvvisata dell'ultimo minuto. Quindi apprezzatelo tantissimo. Oggi vi parlerò di The Rookie, una serie TV che è da poco, oddio da poco, non lo so, disponibile su Netflix per le sue prime 3 stagioni e che, sorpresa sorpresissima, è nella top 10 da diverse settimane, motivo per cui ha, diciamo, attirato la mia attenzione. Ve ne parlerò meglio dopo la sigla.
Chiara, io comunque ho due opzioni. O ci sei solo più tu su Netflix e quindi influenzi tantissimo le classifiche, oppure non sappiamo più interpretare tanto il mondo. Cioè, da quando me ne avevi parlato la prima volta non me l'aspettavo che scalasse così tanto le classifiche. Adesso magari spiegandoci arriveremo anche a capire perché è lì in questo momento.
No, ma infatti è un titolo che onestamente non mi spiego che sia lì oggettivamente parlando, però è una cosa che diciamo mi fa molto piacere per diversi motivi che andrò a spiegarvi, motivo per cui anche mi sono convinta a parlarne nonostante io sia quasi alla fine della seconda stagione solo. Quindi è un po' una recensione parziale, ma mi sento comunque di poterne parlare tranquillamente. Allora, parliamo, diciamo, due generalità sulla serie TV. The Rookie è una serie statunitense del lontano 2018, già questa cosa mi ha sorpreso tantissimo, creata da Alexi Hawley ed è basata su fatti realmente accaduti, quindi è una serie TV che tratta sia, diciamo, come casi, proprio dei casi di cronaca vera, e poi proprio sul personaggio, diciamo, principale, il protagonista, è basato su una figura, diciamo, realmente esistita, non che sia una cosa fantascientifica, però fa abbastanza piacere, ecco. I protagonisti principali sono Nathan Fillion, motivo per cui l'ho iniziata, senza mezzi termini, e poi diversi altri attori come Alicia Diaz, Richard Jones, Mercedes Mason, Melissa O'Neill, insomma, davvero un sacco di gente, il cast è corale, abbiamo, diciamo, sì il protagonista principale, che però è circondato da diversi altri personaggi che sono alla fine onnipresenti. Dal 2018 sono, diciamo, andate in onda 5 stagioni e proprio in questi giorni, stiamo registrando adesso, hanno annunciato la 6ª stagione. Tra i produttori esecutivi c'è proprio Nathan Fillion e sembra che il progetto sia partito poco dopo la fine di Castle, in realtà.
Ah, ok.
Sì, infatti è molto poetica questa cosa, ne parleremo tra poco. E in realtà, cosa che mi ha stupito tantissimo, questa serie TV è trasmessa sulla Rai da tipo il 2020-2019. Cioè, io non l'avevo neanche mai vista, ma proprio neanche, sai, girando un po' canale così, ma neanche mai sentito parlare con qualcuno di questa serie TV. Quindi io, cioè, totalmente spiazzata da questa cosa.
Ma dici che è un po' in quel, come si dice, in quella fascia oraria stile Squadra Speciale Cobra 11, quelle robe lì?
Ma sì, cioè, nel senso, praticamente noi stiamo registrando alle 7:30 di sera ed è adesso, cioè.
Ah, ok, ottimo.
Quindi in realtà è proprio orario da cena, forse è quello, siamo un po' sfasati con gli orari. Non lo so, però è dal 2019 che viene trasmessa su Rai 2 e continua ancora, infatti la 4ª stagione la stanno trasmettendo sulla Rai. Le prime 3 stagioni sono disponibili su Netflix, e mentre invece la 4ª stagione è inedita, la stanno appunto trasmettendo su Rai 2. Ho provato a fare una ricerca su Rai Play, però non mi sembra di averla trovata realtà.
Magari proprio perché si vede che i diritti per la messa in onda ce li ha la Rai e quelli per internet ce l'ha Netflix.
Probabile.
Quindi però... Ma quindi la Rai è più avanti, giusto?
Sì, è già la 4ª stagione. Però non so se vogliono aspettare di mandare in onda tutti gli episodi e poi caricare magari tutta la stagione su RaiPlay, oppure se non li caricheranno proprio. Non lo so, devo dire è un po' scomoda sta cosa, perché se io non sono a casa tutte le sere, cioè, che palle. Vabbè, sempre queste cose della televisione che apprezziamo molto, no? E più o meno ogni stagione dura una ventina di episodi, la durata è quella classica da 40 minuti direi. Parlando della trama, invece andiamo un po' al succo della questione. Il nostro protagonista è John Nolan, un uomo di 45 anni, ha appena divorziato, ha appena deciso di lasciare il lavoro, lui infatti era in una società per costruzioni, lui è architetto, ha diciamo un figlio che ha iniziato da poco a frequentare il college e sente di dover dare una svolta alla sua vita. Se non che, mentre appunto sta cercando di capire che cosa fare, si ritrova in mezzo a una, oddio, una rapina in banca. E lì ha tipo un'epifania, nel senso che aiuta una sua amica che lavora in banca proprio in quel momento, la salva e tutto, e dice, wow, cavolo, io voglio fare il poliziotto, così, a caso. E quindi decide di iscriversi all'accademia di polizia, appunto alla veneranda età di 45 anni, e diventa una recluta di pattuglia a Los Angeles. Quindi cambia pure città, si trasferisce, cioè stravolge proprio la sua vita, del tipo non è mai troppo tardi per fare le cose che ami.
Già.
E quindi diciamo che poi tutto il resto è la vita della più vecchia recluta di Los Angeles, perché ovviamente i ragazzi che sono con lui sono appena ventenni, ventunenni, cioè sono giovani, e addirittura più vecchio forse del suo capitano o di sicuro del suo agente istruttore, che è quello che segue la recluta tutto il giorno e le insegna come stare di pattuglia. È proprio strano. E qui è iniziato, diciamo, il mio, come dire, la mia curiosità. Perché leggendo l'incipit, cioè se io ve la racconto così, no? Ah, un uomo di 45 anni cambia vita e diventa una recluta di polizia. Nonostante la lunghezza da 40 minuti, io mi immaginavo una cosa un po' più sul comedy. Non dico una roba alla Brooklyn Nine-Nine, però tipo, cioè già solo Castle, ok, i casi erano seri, però il più era un po' la componente comica che si instaurava tra di loro, forse, tra i due protagonisti. In questo caso, invece, sin da subito, vediamo che no, cioè, non è così. È proprio una rappresentazione nuda e cruda del lavoro del poliziotto a Los Angeles. Quindi non ci viene risparmiato niente. Ovvio che non vedremo le foto dei cadaveri bruciati vivi, cioè, no. Però ci sono molti casi interessanti, crudi, dalla violenza domestica verso il marito, quindi una donna che uccide il marito e loro sono lì presenti, un bambino abbandonato in auto che rischia di morire, casi di suicidio, maltrattamenti, cioè di tutto e di più.
Sì,
davvero.
Anche perché fammi dire, se sono casi realmente accaduti, a maggior ragione non ci puoi scherzare troppo,
esatto,
sopra, neanche lateralmente al caso, ecco.
Sì, che poi devo dire che i casi non sono, ad esempio, alla CSI o alla Criminal Minds, nel senso casi molto particolari che dici sono riconducibili, cioè tipo, ah wow, è davvero avvenuto, cioè no, sono cose anche purtroppo che avvengono nella routine, credo, di questi poliziotti.
Comuni.
Okay. Sì, è questa la particolarità per me, cioè il fatto che alla fine io mi aspettavo davvero una cosa più così blanda e invece non si fanno problemi davvero a mostrare tutto. E poi cosa molto interessante, almeno dal mio punto di vista, è proprio l'occhio critico sul lavoro del poliziotto.
Okay.
Dell'agente di pattuglia, chiamiamolo meglio. Quindi, cioè, noi seguiamo Nolan e i suoi compagni dell'accademia, loro sono in tre reclute, dal primo giorno di pattuglia, quindi vediamo come vengono trattati dal loro agente istruttore, che è proprio la persona che è tipo il partner, che gli viene affidato dal primo giorno e che li deve formare per stare in strada. E capiamo subito che in realtà, oltre a dovergli insegnare il lavoro, il compito più arduo per questi agenti istruttori è tenerli in vita, ma non perché loro si mettono nei casini, perché la gente, cioè le persone, le situazioni in cui loro si mettono sono sempre complicate, sono un terno al lotto, e più volte loro, soprattutto all'inizio, si butterebbero a capofitto e loro sono lì tipo, no, aspetta, pensa, che cosa stai facendo, che cosa stai per fare, muori se fai così, tutto in questo magico senso. Quindi anche questo mi ha molto sorpreso. E poi diciamo che fanno anche vedere molto le procedure, le varie procedure sia di arresto, sia nel caso in cui un agente venga coinvolto in, ad esempio, sparatorie e cazzi e mazzi.
Okay.
Cioè, ti fanno davvero vedere tutto. E una delle chiavi vincenti, secondo me, che all'inizio la trovavo un po' trash, adesso, ma già solo tipo dopo 3 o 4 episodi l'ho apprezzata davvero tantissimo, è la presenza di alcune scene riproposte attraverso la bodycam. Quindi ti fanno capire
figo.
Che ogni poliziotto ha la sua bodycam, che è, diciamo, attaccata alla cravatta, e ogni macchina ne ha una che riprende sia i conducenti sia l'esterno, e quindi alcune scene le vedi proprio attraverso questa bodycam. E le più fighe, vabbè, oltre tipo il confessionale in macchina che fa molto ridere, alcune scene sono proprio quelle delle sparatorie, oppure quando loro iniziano a correre. Quindi c'è proprio la visuale di una mano che tiene la pistola, poi il tipo che scappa e loro che iniziano a correre, a scavalcare muretti. Cioè, è molto figo.
Mm-hmm.
Davvero, all'inizio appunto mi sembrava un po' tipo, no, non mi piace. Mentre invece l'ho trovata una buona, chiamiamola forse escamotage, per rendere meglio l'idea, ma anche per rendere il tutto un po' più dinamico forse.
Sì, cioè, e senza fammi le dire solite, che così anche per loro si gestiscono molto meglio la questione controfigure, eccetera. Cioè, se devi
anche
fare delle scene d'azione più coreografate magari, o che, non sai,
anche assolutamente
obbligato a forzare l'attore o che.
Sì, devo dire che non sempre la usano così come escamotage, però sì, devo dire che è comodo se devi tipo scavalcare il muretto, insomma, direi che ci sta. Poi vabbè, parlando anche d'altro, ovviamente, no, non è così ovvio e scontato, però per fortuna posso dirlo, c'è una buona rappresentazione sia a livello comunque di personaggi maschili e femminili, di etnia, di sessualità, insomma, è tutto ben amalgamato.
Okay.
Anche sotto questo punto di vista qua si apprezza, devo dire. Pensavo che avendo diversi personaggi, diciamo, con etnie differenti dal maschio bianco caucasico, sarebbero caduti più volte sul tema del razzismo, che è molto importante parlarne, ovviamente, però avevo paura che diventasse una costante troppo preponderante. Invece no, è tutto trattato.
Okay.
Cioè, i temi, secondo me, sono ben distribuiti. Cioè, non senti mai che c'è qualcosa che viene trattato troppe volte, che diventa stucchevole, non lo so. Quindi, anche qua, secondo me, se la sono giocata bene. L'unica critica che forse mi sento di fare, dal punto di vista forse della trama, della scrittura, è che già dalla prima stagione è ovvio che non possono essere tutti casi tipo la rapina in banca e la signora che è stata derubata della borsetta mentre percorreva il vialetto di casa.
Okay.
Però dalla prima stagione ci sono diversi casi, non dico particolari, ma in cui il protagonista è palesemente sfigato, cioè nel senso che magari viene rapito, viene faccio degli esempi a caso che possono essere riconducibili o a niente o a tutto, oppure che ne so, oltre a essere rapito, boh, si crea tipo un acerrimo nemico, oppure il suo informatore fa una cagata, cioè insomma, forse è quella l'unica cosa. Che all'inizio, quando pensavo che ci fossero solo 2 o 3 stagioni, ho detto tipo, boh, vabbè, magari non pensavano di andare troppo in là, hanno già iniziato così. Però, contando 6 stagioni, insomma, se già alla prima lui è così, boh, particolarmente predisposto alla sfiga, non lo so. Dopo un po' questo potrebbe essere un po' too much. Però al netto della seconda stagione non è ancora diventata una cosa disturbante.
Ok.
Vedrò in futuro.
Ma quindi a livello di trama, secondo te influisce tanto il fatto che lui sia così più vecchio, tra virgolette, degli altri? Cioè, si punta tanto sul paragone o semplicemente, ok, è una storia particolare, però poi alla fine non è che ci si sofferma tanto all'interno della storia, eccetera, degli episodi singoli?
Allora, devo dire che nella prima stagione era un tema molto più ricorrente l'età di lui.
Ok.
Nel senso che ovviamente all'inizio era vista come cosa negativa da parte dei vari personaggi, perché ovviamente lui è più grande e questo comporta ovviamente una diversa preparazione fisica, una diversa predisposizione mentale forse. Mm-hmm. Ed è una cosa che all'inizio gli viene molto rinfacciata, più che sul lato fisico, proprio dal punto di vista mentale. Ah, okay. Il fatto che lui magari pensi di più delle altre reclute, nel senso dal punto di vista soprattutto emotivo e riguardo alle altre persone. Okay. Cioè, magari il caso in cui appunto c'è un bambino che sta male, lui lo vive di più rispetto agli altri, oppure tende a essere un po' più... Che poi forse dovrebbe essere il contrario per come la vedo io, però lui tende a dare più chance alle persone, cioè tipo a vedere un po' più il lato positivo, tipo ma no dai, questa persona magari non è davvero così cattiva, e a farsi molte più pare, tipo chissà perché questa persona avrà fatto così, perché si è comportata in questo modo, ed è una cosa che spesso gli viene, diciamo...
Sì, fatta pesare, diciamo.
Esatto. Cioè il fatto che lui dovrebbe essere più una tavola bianca, è questo che non piace. Mm-hmm. Il fatto che lui sia poco malleabile, ecco. Cioè okay. La sua mente, il suo modo di pensare sono già quelli di un uomo adulto, mentre gli altri, essendo dei ventenni, li puoi ancora plasmare in qualche modo nel loro pensiero e nel loro agire. È sì, questa la cosa che pesa. Poi in realtà nella seconda stagione, cioè lui ovviamente dimostra di essere all'altezza, e anche questa è una cosa che ho apprezzato molto, il fatto che non si ricadesse nel poverino lui e metterlo in difficoltà sotto mille punti di vista. In realtà no, cioè lui è bravo, lui fa le sue cose e piano piano brilla sempre di più in quello che fa. E nella okay. seconda stagione appunto già è un tema che viene trattato di meno, anzi si inizia più a pensare a cosa potrebbe fare in futuro dopo aver superato il test da recluta.
Capito.
E poi vabbè, durante l'arco dell'episodio è apprezzabile il fatto che non è tutto incentrato su di lui, cioè appunto sono tre reclute, ogni recluta col suo agente istruttore e ognuno ha il suo caso durante questi 40 minuti, più o meno semplice, ovviamente magari uno ha più screen time dell'altro, però comunque hai tre casi, piccoli o grandi che siano, che si diciamo intervallano durante tutto l'arco dell'episodio. Mm-hmm. Altra cosa molto apprezzabile.
Sì, fammi dire che questa è una roba che ho pensato anche quando ho visto il trailer, cioè una delle poche cose che mi è venuta in mente, non conoscendola quasi per nulla, e che mi sembrava molto generalista, tra virgolette, come struttura. Effettivamente, pensando anche alla cosa dei 40 minuti, che ormai è quasi una particolarità, tra virgolette, eccetera, che il fatto che la trasmettano in Rai mi ha confermato sta cosa. E per di più mi ricorda anche molto, in effetti, come impostazione, tipo Grey's Anatomy, alla fine dei sì. conti. Cioè, se ci pensi, sono un tot di reclute affiancate, quindi c'è anche un lato più didattico, tra virgolette, da un certo punto di vista. Da quel punto di vista lì ha anche senso quello che facevi notare tu prima come, diciamo, come si dice, difetto, tra virgolette, ovvero... che siano vincolati a far succedere delle cose sfigate sì. ai protagonisti per portare avanti la storia e dargli anche una personalità, cioè poter approfondire anche loro e allo stesso tempo il contesto. E quello anche mi ricorda molto Grey's Anatomy, in cui ogni due per tre c'è un medico ricoverato che rischia la vita sì. o crepa, quindi ci sta a senso.
Sì, devo dire che rispetto all'esagerazione di Grey's Anatomy qua, meno.
Sì, è molto contenuta, ok.
E che comunque sarebbero anche più, diciamo, legittimati nel farlo, visto che sono dei poliziotti,
già,
però vabbè.
Già, in teoria. Sì, non so se è solo perché ancora... È vero, hai detto 20 puntate ogni stagione, giusto?
Sì, più o meno sì, 21-24. Mm-hmm, sì.
Okay.
No, devo dire che, cioè, parlando poi adesso, ho già iniziato a lanciare qualche mia osservazione, quindi vabbè, il mio voto è decisamente positivo per quanto riguarda questa serie TV, però devo dire che mi mancava proprio una cosa del genere, cioè una serie tranquilla, cioè ok, ovviamente i casi spesso sono pesantini, soprattutto magari dal punto di vista etico, da come viene affrontato, eccetera. Però mi mancava una cosa del genere, leggera, che non avesse per forza quel continuo hype da un episodio all'altro, mm-hmm. qualcosa da poter guardare tranquillamente una volta ogni tanto, che poi cerchi qualcosa da guardare una volta ogni tanto, almeno io, e poi finisci per guardarla ancora più voracemente rispetto alle serie che dovrebbero essere invece piene di suspense, eccetera. Quindi, però, cioè, sono rimasta davvero stupita perché io ci avevo già provato e forse ne avevo parlato in un... quando avevamo fatto un'ultime visioni, forse. Cioè, avevo provato con Lincoln Lawyer, tipo, su Netflix. E invece mi aveva deluso tantissimo perché non mi dava assolutamente niente, cioè, di nessun genere. Mentre invece qua davvero si ritorna un po' alla classica struttura del, appunto, del telefilm poliziesco, però con quel qualcosa in più. Cioè, sia con la spiegazione, poi il fatto che inizi proprio dall'inizio, cioè non sei catapultato in una realtà già avviata, che quindi come poteva essere magari un qualsiasi Law and Order, dove okay, la squadra c'è già, pian piano li conosci, cioè qua tu inizi con loro e quindi è anche quello forse la cosa che riesce a farti iniziare bene con piacere la serie TV. Quindi per me è davvero più che positivo, cioè è proprio una di quelle serie che ho piacere a guardare anche solo mentre mangio, mentre faccio colazione, mentre fai due lavori. Secondo me è proprio approvata a tutto tondo. Poi vabbè, appunto, io ho sempre amato Nathan Fillion. Mi è sempre piaciuto tantissimo Castle. E se non l'avete mai visto ve lo consiglio. Non so dove si possa trovare in realtà. Davvero, è un'altra serie TV che, vabbè, ovviamente andando avanti con le stagioni... è un po' quello che è, nel senso le cose diventano un po' più arzigogolate, i casi diventavano un po' più particolari, da tipo, ci fidiamo ancora, vabbè.
Just to Watch dice Disney Plus, tutte le 8 stagioni, cioè non so se sono tutte, 8 stagioni sono su Disney Plus.
Pensa te, allora sì. No, io devo dire che era una delle mie serie preferite all'epoca, cioè considerate che... era uscita nel lontano 2009 ed è finita nel 2016, tipo. E davvero a me piaceva tantissimo ed era la storia di questo scrittore molto famoso di gialli, che chiedendo il favore a un suo amico, il sindaco, uno a caso, affianca una detective della polizia di New York, mi sembra. E quindi anche per questo mi faceva molto ridere un po' il paragone, perché in Castle abbiamo uno scrittore che... affianca la polizia, che però non può mai fare niente, cioè mi ricordo la sua frustrazione nel non poter mai avere un'arma, partecipare alle operazioni, nonostante lui comunque sia un cervello molto intuitivo e predisposto a questo tipo di lavoro.
Ok.
E qui abbiamo una recluta che decide di cambiare la sua vita a 45 anni e diventare effettivamente un poliziotto. Cioè, non lo so, è un'assonanza che mi fa un po' ridere e sorridere. Poi vabbè, lui è super carino, davvero. Ci sono rimasta molto male quando non l'hanno scelto per Uncharted, però vabbè, rip, pazienza. E basta, in realtà, direi.
Quindi, secondo te, a che cosa è dovuta questa... presenza in top in Italia? Cioè, ma... ovviamente una volta che uno la guarda ha dei meriti, come dicevi tu, avrà attirato pubblico col fatto che va in onda da Rai 2, quindi magari tanti la conoscevano già e hanno deciso di guardarla tutta per intero, perché come si diceva magari dalla TV te ne perdi un episodio, poi magari la mandano in onda non del tutto in modo lineare, eccetera eccetera, magari può essere che sia anche per quello.
Ma sai che non riesco davvero a capirlo, perché cioè è un genere che a me piace, però è un genere che, boh, non lo so, fatico a vedere sugli altri. Non è tipo Friends, fammi dire, o How I Met Your Mother, che bene o male lo guardano tutti.
Sì, sì, sì.
Non riesco davvero a capire come mai abbia preso così tanto.
Anche perché fammi dire che forse a livello promozionale, cioè non credo che abbiano fatto tantissimo. Penso, non so se a te è comparsa già in Home, come l'hai trovata, perché era già in Home?
Ma a me è comparsa in Home, però alla fine, cioè, i contenuti che guardo più o meno sono quelli.
Sì, avevi appena finito Brooklyn Nine-Nine, quindi ci poteva stare.
Cioè, poi per carità, sì, l'ho vista nella top, io... onestamente, io ho visto la faccia, ho visto una faccia, ho detto, oh, cavolo, ma quello è Nathan Fillion, okay. Che cazzo mi state dicendo? Ho aperto, tipo, sì, è lui, la guarderò. E poi ho scoperto che era in top, che stava andando benissimo, cioè, quindi a me in realtà è andata al contrario. Cioè, ho scoperto dopo che stava andando davvero bene come ascolti, visioni, eccetera. Quindi, davvero, non riesco bene a spiegarmelo. Ovviamente sono super contenta. Secondo me... è un po' quello che hai detto tu, quindi magari qualcuno aveva già intravisto qualcosa sulla Rai, e quindi ha provato anche da lì. Poi il fatto che abbiano comprato i diritti e quindi ci siano 3 stagioni subito disponibili, anche.
Vero.
Di sicuro magari chi teneva un po' più sotto controllo il panorama oltreoceano l'ha vista disponibile, ha detto oh, finalmente è arrivata anche qua e magari l'ha iniziata.
Sì, mettici davvero magari anche gli ex fan di Castle, perché no? Cioè alla fine può esatto. essere anche quello un motivo.
Ma infatti secondo me è una carta che si potrebbe giocare molto bene. Mm-hmm. E poi appunto una volta che la inizi, secondo me è una serie che si vende molto bene. Mm-hmm. Cioè okay. è interessante, i casi sono interessanti, lui come personaggio è particolare perché appunto è un tema secondo me che andrebbe molto affrontato, il fatto di reinventarsi e di non sentirsi arrivati a una certa età. Io davvero... Ok, ovviamente è una serie TV, va bene, tutto bellissimo, però cavolo, questa persona che ha 45 anni decide di lasciare la compagnia per cui lavora, che comunque non è che stesse andando male, eh? Cioè gli rende dei soldi comunque.
Sì, sì, sì.
Cioè abbandonare quello che ha fatto per una vita, dopo un divorzio, cambiare città, e non è che dici, ha cambiato tutto, è andato a fare il commesso da Decathlon. Cioè, è diventato una recluta di polizia. Ti fanno anche capire quante cose studiano, quanto studiano, quanto si allenano, sono costantemente in pericolo. Cioè, ci sono tantissime cose. E lui le accetta, si mette in gioco e gli piace farlo. È questo il bello. Cioè, riescono proprio a far vedere quanto lui ami il suo lavoro e ami quello che fa. Che okay. non è una cosa scontata, soprattutto appunto arrivati a 45 anni dopo che hai reinventato tutta la tua vita, secondo me. Quindi credo che questa sia la chiave vincente alla fine. Poi appunto il cast è molto eterogeneo, i personaggi sono eterogenei, quindi se non la guardi proprio per lui, che secondo me è impossibile, gli altri personaggi sono validi. Cioè la storia è valida, i loro problemi, è tutto... secondo me fatto bene. Mm-hmm. Ovvio non è la serie della vita che si merita 2000 milioni di premi, però secondo me è un bel prodotto fatto bene, congeniale e che si lascia guardare davvero con facilità. Cioè io, se è il vostro genere o anche lontanamente il vostro genere, io ve la consiglio molto caldamente.
No, però ci sta, cioè devo dire che allora il poliziesco non è mai stato tantissimo il mio genere proprio come contesto. Però mi hai fatto molto venire voglia di ricercare una serie di quel genere lì, che effettivamente non vedo da tantissimo tempo. Forse lo era stato un po' The Bold Type, che ormai comunque sono passati 4 anni da quando ne ho parlato. Che
sì.
effettivamente, cioè, ci torni, non è niente di sconvolgente, non ne dipende la tua vita, ma allo stesso tempo è sempre un piacere ed è un po' comfort,
sì.
appunto, perché quello è...
esatto.
E soprattutto sai che ce ne sono un tot, che le stagioni sono abbastanza lunghe, che ce ne sono già abbastanza, che anche se viene cancellata poi, oddio, è sempre un dispiacere, però è più tollerabile forse perché è proprio strutturata in modo diverso come tipologia.
Esatto. Poi appunto secondo me 2 cavalli vincenti, poi ho finito, promesso, sono il fatto che comunque la serie è sì diciamo incentrata sui casi, però lascia molto spazio anche a loro.
Mm-hmm.
Quindi secondo me è proprio il giusto equilibrio, che non è né alla Grey's Anatomy, quindi dove praticamente quasi tutto rapporti sociali, e né una cosa alla CSI proprio, dove i problemi personali sono tipo 2 minuti d'episodio intervallati tra di loro.
Molto settico, diciamo.
Esatto. Quindi secondo me questo giusto connubio qua è perfetto. E poi il fatto che lui davvero non è un agente della scientifica, dei crimini speciali, della DIA, dell'FBI. Cioè lui è un agente di pattuglia, che è una cosa che lo mette molto a livello delle persone comuni, normali. Mm-hmm. Cioè, i casi per cui vengono chiamati, sì, sono strani, ma ci sono anche casi in cui potremmo ritrovarci noi tutti i giorni, purtroppo.
Ok.
Soprattutto in America, dove vendono le pistole
sì,
e gli scoiattoli. Quindi, e secondo me è anche quella la carta vincente, che lui non è tipo il nuovo arrivato dell'FBI. Cioè, lui è una recluta di pattuglia, mm-hmm. cioè lui va in giro e parla con le vecchiette, con i bambini. Secondo me... è davvero anche questo che gioca molto a favore della serie TV, che è una figura secondo me talmente, passatemi il termine, banale, che nessuno si era mai inculato.
Sì, vero.
Perché è molto più figo parlare appunto del criminologo, del tipo della scientifica, del detective appunto dell'unità vittime speciali. Cioè, non che non mi piacciono quei contenuti, però questa chiave qua la vedo come... Mm-hmm. innovativa, paradossalmente, che invece è la figura probabilmente più antica della polizia.
Sì, diciamo meno effetto wow e più cuore.
Esatto, esatto.
Ok.
E boh, quindi io penso di aver finito, se tu non hai domande, curiosità o cose da chiedermi.
No, direi nient'altro.
Va bene, magari se il podcast continuerà a esserci tra 2 o 3 anni faremo un update con le nuove stagioni.
Dai, speriamo.
Vedremo. Speriamo.
Speriamo sia per il podcast che per la serie a questo punto.
Esatto.
Va bene. Noi vi aspettiamo come al solito su Instagram a KiwiPod. Trovate nella descrizione dell'episodio tutti gli altri nostri social. Il podcast lo potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podcast Addict. Usciamo in teoria il lunedì mattina, in pratica quando si riesce, ma dai, ci proviamo sempre. Per oggi è tutto. Ciao ciao.
Ciao ciao.